leggeremo, ma non leggeremo tutto, ma quei passi che parlano del credere, dei capitoli da 13 a 17, praticamente i capitoli nei quali è raccontata la cena ultima che Gesù ha vissuto e ha mangiato e nella quale ha pregato con gli apostoli prima della passione. Capitoli da 13 a 17. In questi capitoli il termine credere è accompagnato o seguito spesso da queste altre parole, sapere e conoscere, che sono un po' il frutto del credere. Un sapere che porta a imitare Gesù e che porta all'amore reciproco. L'amore reciproco, l'amore gli uni per gli altri, passaggio che trasforma il gruppo dei discepoli in comunità. Il gruppo dei discepoli che sta con Gesù in una comunità in cui Gesù è al centro anche se non lo vedono. Questo è l'amore gli uni per gli altri. Se non c'è l'amore gli uni per gli altri, un gruppo resta sempre gruppo. Diventa comunità quando l'amore è gli uni per gli altri. In maniera completa che impegna tutta la vita. Difatti i discepoli non sono più soltanto attenti a seguire Gesù, ma seguono Gesù stando attenti ai fratelli, per donare e ricevere l'amore che donano gli altri. E così il credere in Gesù li unisce con gesti concreti. Dopo aver lavato i piedi, Gesù annuncia il tradimento, dopo aver lavato i piedi degli apostoli, naturalmente. Gesù annuncia il tradimento di Giuda come un segno. Cosa voleva dire quel lavare i piedi? Che cosa significa il gesto del lavare i piedi ai discepoli e asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto? Poteva avere e ha ancora quel gesto più di un significato. Anzitutto manifestava e manifesta che la vera grandezza dell'uomo sta nell'umiltà, nel servire. Lavare i piedi ai discepoli diventava anche così l'esempio Gesù di come è, di che cos'è il frutto della fede in Lui. Chi crede in Gesù diventa capace lasciarsi lavare i piedi e di lavare i piedi agli altri. Ancora quel lavare i piedi degli apostoli poteva avere anche questo grande significato. Gesù voleva preparare gli apostoli al servizio sacerdotale, perché i sacerdoti, prima di presentarsi nel Tempio ad offrire i sacrifici, si lavavano i piedi. Gesù lava i piedi agli apostoli prima di questa cena, prima di dir loro fate questo in memoria di me. Quindi li prepara al servizio sacerdotale. Non solo, nel Tempio i sacerdoti lavavano i piedi, o meglio le zampe, degli animali che venivano offerti come vittime sull'altare. Quindi Gesù, lavando i piedi, prepara i suoi apostoli a consacrarsi come vittime, a consacrarsi a Dio. Quel lavare i piedi aveva quindi tutti questi significati e probabilmente altri ancora che noi scopriremo nei secoli futuri o forse anche nei giorni prossimi. Ecco, dopo questo gesto così importante, Gesù annuncia il tradimento da parte di Giuda. E lo annuncia però come un segno. E lo annuncia perché tutti loro siano poi sostenuti nel loro credere. Lo dice come sostegno per la loro fede. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. Quindi anche il tradimento di Giuda, quando sarà avvenuto, resterà non una cosa inutile, non un avvenimento inutile, ma per il fatto che Gesù l'aveva già predetto, diventerà un sostegno per la loro fede. Non è il gesto in sé, ma il fatto che Gesù lo ha predetto diventa un sostegno per il loro credere, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono. Che io sono. Questo è il nome di Dio. Quindi Gesù preannuncia questo fatto per sostenere la loro fede che arrivi alla piena maturità. Credano che Gesù è Dio, che Gesù è l'inviato di Dio, ma anche in Lui è presente la divinità stessa. Crediate che io sono. E questo credere in Gesù, credere che Lui è colui che è, dà loro, conferisce loro autorità e dignità divina. Difatti continua Gesù, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. E Gesù manda quelli che hanno creduto in Lui, quelli che credono che Lui può dire io sono. Chi accoglie colui che io manderò, sono gli apostoli che Gesù manderà. Quindi essi hanno dignità e autorità divina. Poi ancora Gesù parla della fede o del credere all'inizio del capitolo 14. Non sia turbato il vostro cuore. Gesù aveva annunciato il tradimento da parte di Giuda, aveva annunciato anche il cedimento della fede e dell'adesione di Pietro, il suo rinnegamento, e allora chiaramente sono tutti tristi e turbati. Per cui Gesù dice con fermezza e decisione: non sia turbato il vostro cuore. Come si fa a non essere turbati? Che cosa può vincere il turbamento? Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Credete in Dio e credete anche in me. Date la vostra adesione, date piena adesione a Dio e date piena adesione anche a me. Di qui comprendiamo che il credere in Dio e credere in Gesù sono atteggiamenti che si sovrappongono l'uno all'altro, sono la stessa cosa, proprio perché Gesù è Dio, io sono, aveva detto. Gesù è la manifestazione di Dio, lo dirà dopo, quando dirà: io sono la verità. Gesù è la manifestazione di Dio. Gesù è la presenza di Dio nel mondo. Lo dirà quando poco dopo dirà: io sono la vita. E Gesù è il percorso necessario per essere col Padre. Lo dirà dicendo: io sono la via. Credere in Dio e credere in Gesù ci porta fuori quindi dall'oppressione di quel che succede a questo mondo. Non sia turbato il vostro cuore, credete in Dio. Il credere ci difende, ci risolleva, ci fa vivere senza essere influenzati da quello che succede su questa terra, da quello che succede nel mondo. E ci mette in attesa del posto che Gesù prepara. Difatti continua subito: nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Ecco, il credere ci porta, ci mette al sicuro dai turbamenti del mondo, perché ci fa già pregustare il posto che viene preparato per noi, che Gesù sta preparando. Quel posto è una certezza per chi crede, perché viene preparato da Gesù. Quindi chi crede non dubita di trovare il suo posto, perché Gesù stesso si sta impegnando a prepararlo. È una certezza. E quindi colui che crede è più orientato a vedere quel posto e a godere quindi di quel posto, che non di quel che si sta svolgendo su questa terra, che sono cose che passano. Per cui Gesù può dirlo con tutta autorità, questa esortazione: non sia turbato il vostro cuore. La ripeterà anche un po' più avanti, quando si accorgerà ancora che la tristezza non è passata del tutto dal volto dei suoi. Andiamo avanti un po' al versetto 10. Gesù sta parlando, sta rispondendo a Filippo, che aveva chiesto: mostraci il Padre. E allora Gesù dice: non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che vi dico non le dico da me, ma il Padre che è con me compie le sue opere. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. Tre volte qui Gesù usa la parola credere. Non credi? Si meraviglia Gesù che Filippo ancora non si sia reso conto, grazie alle opere, cioè ai segni miracolosi, noi li chiamiamo miracoli, ma l'Evangelista li chiama i segni, grazie a quei segni l'Apostolo Filippo, e forse anche gli altri, non si era ancora persuaso che Gesù e il Padre sono un'unità, che io sono nel Padre e il Padre è in me. Anche questa espressione è usata qui in poche righe tre volte, che io sono nel Padre e il Padre è in me. Il nostro credere ha come oggetto anche questa realtà, la vita di Dio e la vita di comunione della Trinità Santissima. Questo è di quello che noi crediamo, dell'unità quindi di Gesù col Padre, della glorificazione reciproca di Gesù e il Padre. Se Gesù è nel Padre, ecco che la vita di Gesù glorifica il Padre. Se il Padre è in Gesù, ecco che il Padre lo glorifica, si manifesta attraverso di Lui. Ed è la vita di Gesù una rivelazione del Padre. credetemi, credetelo almeno per le opere. Anche chi crede in me compirà le opere che io compio. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre in me, se non altro credetelo per le opere stesse. In verità vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi. Quindi qui facciamo un passo avanti nel comprendere cosa significa credere. Credere ci unisce in una maniera così grande, così forte, a Gesù da, si potrebbe quasi dire, da identificarci con Lui, da divinizzarci, da dare anche a noi la partecipazione alla, come si può dire, agli attributi, alle qualità di Dio. Chi crede in me compirà le opere che io compio. Le opere che compie Gesù sono opere di Dio. Quindi anche chi crede in Gesù compie opere di Dio. Anche in Lui agisce l'autorità divina. Agisce lo stesso amore grande del Padre. Vado e tornerò, dice il Signore, poi continuando, vado e tornerò a voi. E anche questo Gesù lo dice per sostenere il credere. Il dire che va rende tristi i suoi apostoli, i suoi discepoli, ma annuncia subito tornerò, così il loro credere in lui sarà sostenuto anche nel periodo della sua assenza, anche nel tempo della sua assenza. Vado e tornerò. E anche qui ripete che le dice adesso queste cose perché ricordiate che ve ne ho parlato. E aggiunge ancora, Gesù annuncia l'odio del mondo. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Chi odia me odia anche il Padre mio, eccetera. Ma anche queste cose Gesù le dice perché quando giungerà la loro ora, ricordiate che ve ne ho parlato. E quindi, sottinteso, la vostra fede non sarà scandalizzata, cioè non avrà impedimento, non troverà impedimento nemmeno da parte della persecuzione, nemmeno da parte dell'odio del mondo. Addirittura, ecco, vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi, cioè a essere trattenuti nel vostro credere. Lo scandalo è un inciampo. Scandalizzare è inciampare. E perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi cacceranno dalle sinagoghe. Verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di render culto a Dio. Vi ho detto queste cose perché quando giungerà la loro ora, ricordiate che ve ne ho parlato. Quindi anche questa profezia della persecuzione, Gesù la dà ai discepoli come prova di verità delle sue parole, come aiuto per la loro fede, perché il loro credere non abbia a inciampare, a trovare ostacolo. Ci sarà sempre chi non crede in Gesù. Quindi nel mondo gli apostoli e tutti i discepoli troveranno sempre difficoltà, perché il mondo sarà sempre soggetto al peccato, perché non credono in me. e gli apostoli e i discepoli riceveranno lo Spirito Santo, il Consolatore, lo Spirito di verità, proprio per avere questo discernimento, vedere, cioè rendersi conto che il mondo è nel peccato perché non credono in me, e quindi per non lasciarsi, come si può dire, ingannare dalle cose belle che il mondo può mettere in campo, può dire, dalle cose intelligenti, perché il mondo non crede in Gesù. Quando non crede in Gesù è fuori strada, non è più sulla via perché è Gesù la via, non è nella verità perché è Gesù la verità, non dà vita perché Gesù la vita. Quindi i discepoli avranno questo aiuto, lo Spirito Santo, per riconoscere il peccato del mondo che non crede in Gesù. Chi non crede non ha comunione con Gesù. Quindi i discepoli non devono cercare di aver comunione con chi non gode di comunione con Gesù, altrimenti rimarrebbero ingannati, prima delusi e poi tirati fuori strada. Ancora, il credere in Gesù ci attira l'amore del Padre. Verso la fine del capitolo 16, il Padre stesso vi ama, poiché voi mi avete amato e avete creduto che io sono venuto da Dio. Avete creduto che io sono venuto da Dio. Ci attira quindi l'amore del Padre. Il Padre stesso vi ama perché mi avete amato e avete creduto che io sono venuto da Dio. Qui addirittura l'amore per Gesù precede anche il credere. E questo è bello, perché per noi forse qualche volta almeno è più facile amare Gesù che credere nei grandi misteri che la sua vita ci annuncia, ci fa, perché noi i misteri e le cose che Gesù ha detto e vissuto, per noi qualche volta è difficile accoglierle con la nostra mente, ma ci è più facile amarlo, e poi l'amore aiuta anche la nostra intelligenza a dare la sua adesione, aiuta tutto il nostro, come dire, la nostra persona, il nostro essere, il nostro pensare ad accogliere quello che Gesù ha detto, perché accogliamo sempre più facilmente, più volentieri quello che ci viene detto da persone che ci vogliono bene e a cui possiamo contraccambiare l'amore. E quindi anche qui Gesù dice: il Padre stesso vi ama perché voi mi avete amato e avete creduto. Prima mi avete amato, poi e avete creduto. Quasi conseguenza dell'amore. Forse anche per questo Gesù, quando interrogerà Pietro dopo la risurrezione, gli chiederà semplicemente: mi ami tu? Perché allora Gesù è tranquillo, può starsene tranquillo, perché Pietro crederà anche in lui. Perché se c'è amore, segue quasi spontaneamente anche la fede, anche il credere. Il Padre stesso vi ama perché voi mi avete amato e avete creduto che io sono venuto da Dio. I discepoli a questo punto esprimono la loro, come si può dire, convinzione di essere arrivati al culmine del loro credere. Ecco, adesso parli chiaramente e non fai più uso di similitudini. Ora conosciamo che sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Sappiamo alcune cose, abbiamo visto che tu sai tante cose che noi non sappiamo, per questo crediamo che sei uscito da Dio. Non è così semplice. Quando noi riteniamo di essere arrivati e che la nostra fede è al culmine, è perfetta, quando abbiamo questa convinzione vuol dire che siamo ancora lontani, vuol dire che non crediamo ancora per davvero, perché come vi ho detto nelle volte precedenti, il credere è un coltivare un rapporto, e allora questo non può mai arrivare alla conclusione, dobbiamo continuamente coltivare il rapporto di fiducia con il Signore, con Gesù. Difatti, dopo che gli apostoli confessano questa cosa, adesso crediamo, Gesù risponde, adesso credete. Ecco, verrà l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto proprio e mi lascerete solo. Quindi la vostra intelligenza non è sufficiente per darmi un'adesione piena anche nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui vi può costare darmi l'adesione. Adesso credete, dice Gesù. Gesù è convinto che i suoi non credono ancora. Per arrivare ad una fede un po' più matura è necessario prima passare per la prova. Perché il credere significa appoggiarsi a Gesù più che alle proprie sicurezze. E appoggiarsi a Gesù più che all'amore per la propria vita. I discepoli amavano ancora la propria vita e quindi nel momento della prova lo avrebbero abbandonato e quindi avrebbero lasciato vedere che la loro fede, che il loro credere era ancora molto molto debole e incerto. A questo punto cosa può fare Gesù? Quando si rende conto che la fede dei discepoli è così leggera, che basta un soffio perché voli via, o che basta una sofferenza, o la paura di una sofferenza perché sparisca, allora Gesù basta, non parla più con loro, ma comincia a parlare col Padre, cioè comincia a pregare. Quando constata la sostanziale incredulità dei discepoli, perché sono troppo sicuri di sé, allora capisce che non gli resta che chiedere al Padre la protezione per i suoi e chiedere al Padre che i suoi abbiano un amore forte, tanto forte da poter sostenere anche il credere, anche la fede. E allora comincia questa grande preghiera, che noi la chiamiamo qualche volta la preghiera sacerdotale di Gesù, il capitolo 17, che è tutta una grande preghiera. E dentro questa preghiera il termine credere ritorna ancora 3 volte. Anzitutto al versetto 8, dove Gesù dice: essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro, essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Ecco, quindi qui il credere è credere che il Padre ha mandato Gesù, che Gesù viene dal Padre. Hanno creduto. Quindi qui vede che qualcosa c'è nei suoi discepoli, che deve essere ancora sostenuto da Dio stesso, dalla sua forza, dal suo intervento, ma qualcosa c'è, hanno creduto e sanno che tu mi hai mandato. La preghiera Gesù la rivolge non solo per i suoi lì presenti, ma anche per tutti gli altri che per la loro parola crederanno in me. Ecco, anche per loro Gesù estende la sua preghiera, per i discepoli presenti e quelli futuri. Quindi, ecco, questo è bello per noi, perché vediamo qui che Gesù ha pregato anche per noi, che crediamo in Lui per la parola degli Apostoli. E qui in particolare in questo capitolo la parola credere si interseca con la parola sapere e la parola conoscere, perché chi crede in Gesù sa, perché Gesù ha parlato, e conosce perché Gesù ha amato. Ecco, chi crede in Gesù e tutti quelli che crederanno in me, che cosa chiede per loro? Gesù al Padre. Non chiede soltanto che essi credano, ma che essi siano una cosa sola, in modo da essere un segno, cioè da essere un miracolo, che favorisca un cambiamento nel mondo, che qualcuno nel mondo cominci a credere in Lui al vedere questo miracolo, il miracolo dell'unità dei Suoi discepoli. Anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Nella stessa fede che hanno gli apostoli deve passare al mondo. I discepoli, gli apostoli, credono che tu mi hai mandato. Il mondo cosa deve credere? Che tu mi hai mandato. Poi anche il versetto dopo, e il mondo sappia che tu mi hai mandato. E questo perché arrivi questa conversione del mondo, deve esserci un miracolo, altrimenti come si fa a credere che Gesù viene dal Padre? Voi vedete quante persone o personaggi si esprimono a riguardo di Gesù, dicendo che è una persona intelligente, una persona capace, che ama, eccetera, ma un uomo. Ma tutti questi personaggi intelligenti che vengono di quando in quando interrogati da giornalisti o da per fare pubblicazioni o libri, nessuno si sogna di dire che è Dio. Per poter dire questo deve intervenire un miracolo. E il miracolo qual è? È questo. Siano tutti una cosa sola. Siano in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Siano perfetti nell'unità, così che il mondo sappia che tu mi hai mandato. Così il credere si estende al mondo, perché il mondo creda e, grazie a questa fede, sappia che tu mi hai mandato. Gesù è proprio il centro del vero credere e quindi anche del vero cambiamento, della trasformazione del mondo. L'oggetto del credere, quindi in questi capitoli, si può dire, si può riassumere con queste tre verità. All'inizio abbiamo visto: credano che io sono, quindi la divinità di Gesù, credano che io sono. Dopo abbiamo visto: credere che io sono nel Padre e il Padre è in me. Nel Padre, io nel Padre e il Padre in me. Quindi non solo credere che Gesù è Dio, ma quel Dio che è papà, quel Dio che ama. Quindi tutto l'amore di Dio si manifesta in Gesù. E terzo, che il Padre mi ha mandato, o che io sono venuto dal Padre. Questo è la verità che noi crediamo. Quando diamo adesione a Gesù, arriviamo a essere convinti, ma più che convinti, a sapere e a vivere, a fare della nostra vita una conseguenza di questa verità, che Gesù è Dio, è nel Padre, viene dal Padre. Ecco, così il nostro credere e la nostra fede può fare ancora qualche piccolo passo con sicurezza e con gioia, prima di vedere gli ultimi passaggi che troveremo nei capitoli della Passione e della Risurrezione. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.